Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Berna e Bruxelles un po' più vicine, anche se con alcune sfumature. Il pacchetto di accordi con l'UE è sostenuto da più parti, lo sostiene il Consiglio federale, presentando l'esito della consultazione. Governo che ha anche approvato nelle scorse ore il progetto di mandato negoziale per un accordo commerciale con gli Stati Uniti, dopo la saga dei dazi americani fissati dapprima al 39%, poi ridotti al 15%. Per la cronaca regionale, processo Belfor a Lugano, il giudice non fa sconti, confermate le pene patteggiate da 7 imputati, condanne anche per i 2 assicuratori coinvolti nel raggiro milionario di fatture gonfiate. Per lo sport, Canada, Qatar e forse Italia, le avversarie della Svizzera e prossimi mondiali di calcio, argento, Necento, Delfino per Ponti, nell'hockey Lugano vittorioso sul Kloten. Questa sera in primo piano i futuri rapporti con l'Unione Europea, visto che sui nuovi accordi in discussione tra Berna e Bruxelles sono state ascoltate le principali parti in causa. Ebbene, nelle scorse ore il Consiglio federale ha riassunto e presentato a Berna le varie posizioni raccolte e dalle risposte emerge di fatto una maggioranza a favore del pacchetto Svizzera-UE, così come emerge pure la richiesta di migliorare e adeguare alcuni punti, soprattutto per quanto riguarda l'attuazione di questi accordi. Alla luce di questo quadro, il Governo ha quindi dato mandato ai dipartimenti competenti di elaborare ulteriori modifiche legislative. Obiettivo dell'esecutivo, è stato ricordato, è quello di trasmettere il pacchetto al Parlamento nel marzo del 2026. Da Berna ci aggiorna Gianpaolo Driussi.
Sugli accordi, che presto potrebbero ridefinire le relazioni fra Svizzera e Unione Europea, sono pervenute 318 prese di posizione ufficiali e 1058 singoli pareri. Fra coloro che partecipano regolarmente a questo genere di consultazioni, oltre 200 hanno tematizzato il pacchetto nel suo insieme e lo giudicano positivo, nella misura del 74%, per la soddisfazione di Ignazio Cassis e del Consiglio federale.
Tre quarti che pesano. Questo, diciamo, rafforza il convincimento che ha fatto bene a firmare l'anno scorso a Natale. Il Consiglio federale aveva raggiunto tutti gli obiettivi negoziali, era addirittura andato oltre e ha detto no, questo è un buon accordo, non dobbiamo arrossire per darlo in mano al Parlamento e porlo in voto alla popolazione, perché si tratta di una necessità strategica di stabilizzare e migliorare i nostri rapporti con i vicini e questo è un buon risultato.
Un buon risultato, ma ancora migliorabile in alcuni punti sulla base dei pareri pervenuti. Migliorabile, ben inteso, nella sua applicazione interna. Riguardo all'immigrazione, il diritto al soggiorno permanente verrà per esempio esplicitamente limitato alle persone attive professionalmente e i criteri per valutare l'introduzione di una clausola di salvaguardia si arricchiranno di 3 nuovi indicatori. Aggiustamenti sono previsti anche nel settore dell'energia elettrica e dei trasporti, mentre le perdite derivanti dall'abbassamento delle tasse universitarie per gli studenti UNI e SUP nell'ambito della parità di trattamento reciproca Svizzera-Unione Europea verranno compensate al 100% dalla Confederazione per 4 anni. Per quanto riguarda la protezione dei salari, la misura d'accompagnamento che prevede la protezione dal licenziamento dei rappresentanti sindacali e dei membri delle commissioni paritetiche, in visa in particolare al padronato, verrà invece mantenuta nella speranza di trovare una soluzione di compromesso. L'obiettivo del governo è arrivare in Parlamento col messaggio sui nuovi accordi nel marzo 2026, accordi che da ora anche dal Consiglio federale verranno chiamati bilaterali 3.
E a proposito di decisioni governative, il Consiglio federale ha approvato anche il mandato negoziale con gli Stati Uniti sui dazi doganali. Lo scorso mese, ricordiamo, Berna e Washington avevano firmato una dichiarazione di intenti giuridicamente non vincolante per ridurre i dazi statunitensi dal 39 al 15%. Ebbene, nelle scorse ore, durante una conferenza stampa a Berna, il consigliere federale Ignazio Cassis si è espresso anche sulle tempistiche.
Possiamo presumere l'entrata in vigore del 15% ancora questo mese, anche se non c'è una data precisa.
L'obiettivo delle prossime negoziazioni, è stato inoltre sottolineato a Palazzo Federale, sarà rendere permanenti queste riduzioni e stabilizzare le relazioni commerciali bilaterali tra i due paesi. Il progetto di mandato è ora stato inoltrato e posto in consultazione alle commissioni di politica estera e alla conferenza dei governi cantonali. A Nuova Delhi, in India, è in corso la visita del presidente russo Vladimir Putin, la prima nel paese dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Putin e il premier indiano Modi hanno siglato numerosi accordi economici, oltre a dar sfoggio della loro amicizia di lunga data. Da Mumbai il contributo è di Chiara Reed.
Una cooperazione a 360 gradi che guarda avanti fino al 2030. Per due paesi abituati in passato alla pianificazione economica centralizzata, Russia e India non esitano a impegnarsi sul medio e lungo termine.
Export, co-production or co-innovation ke naye darwaje bhi kholenge.
Esportazioni, coproduzioni e innovazione. A questo si apre la porta, dice Narendra Modi. Innanzitutto la bilancia commerciale che pende pesantemente in favore della Russia, che esporta in India per 63 miliardi di franchi, soprattutto in petrolio, mentre importa solo per 5 miliardi. Per rettificare, l'India esporterà dai macchinari ai prodotti agricoli, dai farmaci alle automobili. Poi ci sono i settori energetici, non solo il petrolio ma l'energia nucleare. Mosca ha già le mani nella costruzione del più grande reattore in India, in Tamil Nadu. Altri accordi toccano i movimenti dei cittadini. La Russia necessita di forza lavoro e l'India è pronta a fornirglielo. Tutto questo ha una grande importanza davanti ai sommovimenti del commercio internazionale provocati dalle tariffe punitive di Trump. L'India infatti deve pagare il 50% sulle esportazioni verso gli USA e cerca nuovi mercati. Così anche la Russia, le cui esportazioni sono frenate dalle sanzioni internazionali.
In Germania ora, dove il Parlamento, dopo settimane di dibattiti e polemiche, ha approvato la legge sulle pensioni. Non si tratta di una vera e propria riforma, come chiesto dagli imprenditori e dai giovani deputati della CDU, ma di una legge che cementa il livello attuale delle pensioni assegnando un premio di 20 euro al mese alle donne che hanno avuto figli. Da Berlino il nostro corrispondente Walter Raue.
Alla fine è stato un risultato al photo finish. La discussa legge sulle pensioni è stata sì approvata dal Parlamento federale tedesco, ma solo con uno scarto di appena 2 voti. I partiti di governo dispongono al Bundestag di soli 12 seggi in più rispetto a quelli dell'opposizione, il che significa che oggi 10 deputati della maggioranza hanno votato contro il disegno di legge presentato dalla ministra del lavoro Bärbel Bas. Gran parte di loro provengono dalle fila dell'Unione Cristiano Democratica e appartengono al cosiddetto gruppo dei giovani ribelli, deputati al di sotto dei 36 anni, che da settimane prendono di mira il loro presidente di partito e cancelliere Friedrich Merz. La legge sulle pensioni rappresenterebbe, secondo loro, un'ingiustizia generazionale e non sarebbe più finanziabile. È stato soprattutto il Partito Socialdemocratico a voler fissare per legge la garanzia che le pensioni d'anzianità restassero al 48% della media degli stipendi anche oltre il 2031, cosa che peserà sui bilanci pubblici con una spesa supplementare di almeno 120 miliardi di euro. Friedrich Merz ha tentato di calmare gli animi promettendo una profonda riforma delle pensioni d'anzianità entro la fine dell'anno prossimo. Oggi Merz ha raggiunto la sua Kanzlermehrheit, la maggioranza dei voti all'interno della sua coalizione, ma secondo molti osservatori politici si tratta solo di una classica vittoria di Pirro.
Cronaca regionale ora, nel tardo pomeriggio a Lugano è stata comunicata la sentenza del processo Belfor, una truffa multimilionaria ai danni delle assicurazioni avvenute in Ticino tra il 2011 e il 2023, attraverso soprattutto fatture gonfiate che ha visto coinvolte 9 persone. Bene, confermate le pene patteggiate da 7 imputati e condanne inflitte anche ai 2 assicuratori coinvolti nel raggiro. Assicuratori che sono stati riconosciuti colpevoli di truffa per mestiere, amministrazione infedele e corruzione passiva. Il primo reo confesso è stato condannato ad una pena di 3 anni, 24 mesi dei quali sospesi. Il secondo, che ha sempre negato i fatti, è stato invece condannato ad una pena di 4 anni e 8 mesi. La Belfor, ricordiamo, azienda leader nel ripristino degli edifici dopo sinistri, si avvaleva della complicità di alcuni assicuratori. In sostanza, nelle fatture emesse venivano inseriti lavori mai eseguiti e personale inesistente, un sistema che ha fruttato oltre 4 milioni di franchi in una decina di anni. E ora spazio alle notizie sportive con Paolo Laurenti.
E dunque la Svizzera conosce 2 avversari su 3 che affronterà nella fase a gironi dei mondiali americani della prossima estate. Inserita nel gruppo B, tutt'altro che proibitivo, la nazionale rossocrociata sfiderà infatti Canada, Qatar e poi la vincente del playoff che coinvolgerà Italia, Irlanda del Nord, Galles e Bosnia nel mese di marzo. La reazione dopo il sorteggio di Washington è dell'allenatore Muradjakin.
È un gruppo interessante e attrattivo. Conosciamo abbastanza bene i nostri avversari. Il Canada è una nazionale tosta, la ricordo l'ultimo mondiale dove non aveva assolutamente sfigurato. Il Qatar invece lo conosco meno, ma può essere sicuramente una sorpresa. E poi dobbiamo attendere la squadra europea, che sarà sicuramente forte. Dunque, ripeto, è un gruppo sicuramente intrigante. Sono contento che la sorte ci permetta di affrontare uno dei tre paesi ospitanti. Sarà una bella partita in casa del Canada e noi ci faremo trovare pronti contro una squadra forte che darà tutto, dato che avrà sicuramente tante motivazioni.
Tra i 12 gruppi che si possono consultare sul nostro sito web o sull'app RSI Sport, segnaliamo quello dell'Algeria di Petkovic e Morandi, che dovrà vedersela con i campioni del mondo in carica dell'Argentina, poi Austria e Giordania. Partita inaugurale della manifestazione iridata l'11 giugno allo stadio Azteca tra Messico e Sudafrica. Passiamo all'hockey, al terzo successo nelle ultime quattro partite del Lugano, che in casa ha superato il Kloten 4-1 con reti di Morini, Sanford, Jesper Peltonen e Alatalo. Il commento dell'attaccante Dario Simeon.
Tre punti importantissimi, però la prestazione di questa sera non è sicuramente la migliore di quest'anno. Abbiamo perso diverse battaglie, il terzo tempo specialmente, quindi come detto dobbiamo cercare di trovare continuità nell'arco dei 60 minuti ed è quello che cercheremo di fare già domenica.
Bianconeri quinti ora in classifica con 50 punti assieme alla Ginevra. Davos sempre largamente primo ma sconfitto ai rigori 3-2 dallo Zurigo, 5-1 esterno della Friburgo sulla Joie. I successi del Lagnau 3-1 sullo Zugo e del Bien 3-2 ai rigori a Rapperswil hanno fatto scivolare l'Ambripiotta fuori dalla zona play-in. Terza medaglia, ma per un centesimo non è d'oro, quella conquistata da Noè Ponti nei 100 delfino agli europei in vasca corta di Dublino. Il ticinese, che si è dunque dovuto accontentare dell'argento, è stato anticipato dal solito rivale, il francese Maxime Grousset. Ha dovuto accontentarsi invece del quinto posto Marco Odermatt nel Super G di Beaver Creek, disturbato da vento e nebbia e vinto dall'austriaco Vincent Krichmeier. Tra i primi 10 anche l'altro elvetico Stefan Rogentin, ottavo, Fragno von Almend è invece finito nelle reti, senza però riportare conseguenze.
Grazie Paolo Laurenti. Prima dei saluti uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, sabato 6 dicembre, bene a sud delle Alpi. Previsto tempo abbastanza soleggiato, oltre Alpe molto nuvoloso, nel pomeriggio possibili precipitazioni locali con limite delle nevicate e rialzo a 2000 metri. Nelle Alpi centro-orientali asciutto fin verso sera, guardando oltre fino a mercoledì. Domenica su delle Alpi tempo in parte soleggiato, lungo le Alpi possibili deboli precipitazioni con limite delle nevicate tra i 1500 e i 2200 metri. Da lunedì tempo in prevalenza soleggiato e soprattutto in montagna molto mite. Oltre Alpi invece domenica molto nuvoloso con qualche precipitazione, limite delle nevicate in rialzo a 2200 metri. Da lunedì passaggio a tempo asciutto con schiarite, molto mite in montagna. Martedì e mercoledì sull'altopiano locali di banchi di nebbia sotto i 600 metri, in gran parte in dissoluzione nel corso della giornata. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio come sempre dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.